Bene, 9:26, salutiamo il sindaco Bruno Valentini ai microfoni di Antenna Radio S.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Torniamo nuovamente a parlare di Monte dei Paschi. Questa è stata una settimana calda. Il bilancio presentato con un passivo di 5 miliardi di euro, però prima c'era stata la dichiarazione di Claric che ha detto dobbiamo abituarci all'idea di perdere la banca. Insomma, sindaco, mi sembra che più passa il tempo e più la questione Monte dei Paschi, a parte che la dobbiamo davvero salutare e probabilmente non ci riguarderà più, ma si complica notevolmente stamani. Si parla appunto del tesoro che tornerà all'interno della banca perché i Monte Bond non sono stati pagati.
Allora, è evidente che una perdita di 5 miliardi nel corso del 2014 è un'altra doccia fredda, però è la conseguenza di una politica di accantonamenti, quindi vuol dire accantonamenti potenziali in vista di possibile mancata restituzione di prestiti concessi dal Monte dei Paschi alle famiglie e alle aziende italiane, come è successo del resto anche a altre banche che l'hanno assorbito spesso meglio di quanto non abbia fatto la banca, indebolita dall'errore sull'acquisto di Antropeneta. Ecco che una perdita di queste dimensioni crea sconcerto e anche timore, però diciamo, a ben guardare nel bilancio della banca si vedono anche i segni di un timido risveglio, perché la riduzione dei costi e il miglioramento delle attività di servizi indicano che se non ci fosse stato questo enorme accantonamento dovuto a questa forte severità della BCE nei confronti delle banche italiane e del Monte dei Paschi in particolare, ecco, non saremmo arrivati a questo risultato. Quindi si può anche dire che diciamo, dal 2015 i conti della banca sono stati definitivamente puliti e quindi ci sono le condizioni per veramente scrivere una pagina nuova nella storia della banca, che io mi ostino a chiamare cinese e poi spiegherò perché. Questo pensiero lo avevamo avuto anche l'anno scorso, prima che arrivasse a questo giro di vite imposto dalla BCE, e purtroppo abbiamo dovuto fare conti con questo accanimento dei banchieri europei, a cui spetta ormai la vigilanza sulle banche italiane, che appunto ha portato a questi risultati. Io mi stino a chiamare il Monte dei Paschi Banca Senese perché Claric, presidente della fondazione, ha voluto evidenziare che le risorse che hanno a disposizione, tenendo conto anche che noi abbiamo chiesto di salvaguardare il patrimonio della fondazione e c'è anche un obbligo statutario violato nel passato da chi ha diretto la fondazione prima di Claric e della Manci, di non impiegare tutto il denaro in un unico bene, in un unico asset, come era avvenuto quando si sostenne oltre ogni logica e oltre ogni regola i progetti di espansione della banca Monte dei Paschi. Quindi questo vuol dire che la fondazione non ha la capacità per poter seguire il bisogno di capitale della banca mantenendo una percentuale molto significativa e quindi sia in fase di aumento capitale ma soprattutto rispetto a una possibile aggregazione societaria. La fondazione si domanda quale può essere poi la quota azionaria controllata e quindi in relazione a questo quanto il territorio avrà una presenza diretta dentro la banca. Però se quindi la banca si sta avviando ad essere totalmente una banca privata, nonostante la presenza temporanea del tesoro dovuta al fatto che trasformeranno gli interessi sul debito residuo in azioni, ma io non credo che né per volontà e né per regole europee lo Stato possa rimanere dentro il capitale della Banca Monte dei Paschi e nemmeno di qualsiasi altra banca italiana. anche se questo per un certo periodo dà un po' di stabilità, che potrebbe iniziare a lavorare per una compagine, per costruire una compagine nazionale finalmente stabile. Ecco, in questo quadro dobbiamo aspettarci una minor presenza della fondazione dentro la banca, che oggi non è elevatissima, solo il 2,5%, ma conta rispetto alle nomine del consiglio di amministrazione grazie a un accordo molto astuto, molto intelligente, fatto dalla Mansi al momento della vendita delle proprie azioni in Montepaschi, possesso della fondazione, con i pattisti. Accordo che scade a metà di questo anno, quindi non sappiamo nemmeno se ci saranno le condizioni per rinnovarlo. Quindi Clari ci ha messo con una comunicazione un po' brutale le mani avanti, dicendo: non chiedetemi ciò che è impossibile oggi con le attuali risorse della fondazione, che potrebbero del resto minare la possibilità per la fondazione di fare anche altro a vantaggio del territorio.
Ecco, ma fare altro per la fondazione anche qui, giustamente, con un nuovo aumento di capitale non so quanto la fondazione possa rincorrere davvero la banca, forse non è più il caso. Fare altro cosa sarà? Perché anche in questo caso Clarice sarebbe opportuno ce lo chiarisse, visto che Siena Biotech ha detto no, non può essere più aiutata. Altre realtà sappiamo nelle condizioni quali sono, probabilmente è arrivato un po' il momento di fare un piano da parte della fondazione. I deputati di nomina comunale cosa dicono?
Ma questa è una domanda corretta, perché quello che noi ci aspettiamo, anzi quello che pretendiamo, diciamo, della fondazione è che tutte le forze che loro hanno a disposizione devono essere giocate per aiutare lo sviluppo e la crescita dell'occupazione nel territorio senese. Questo possono farlo direttamente e indirettamente. E quindi i mezzi che hanno a disposizione sono l'utilizzo delle risorse umane che afferiscono alla fondazione, sono una trentina di persone, anche di buona professionalità, che hanno poco da fare rispetto a un passato nel quale si occupavano molto di distribuzione di utili. Qui sono dentro delle professionalità, delle competenze che possono essere utilizzate in aiuto della città. Poi è stato fatto per Siena Jets, è stato fatto per il Comune stesso, sul progetto che stiamo elaborando per il centenario della Scala, c'è un progetto per mettere insieme Vernice e Fondazione Musei Senesi per coordinare le offerte all'organizzazione museale della provincia di Siena, e in prospettiva noi ci aspettiamo di avere anche altre collaborazioni, anche in termini di rete, perché comunque la Fondazione ha rapporti importanti costruiti in questi anni. Poi la fondazione dovrebbe distribuire gli utili dei prodotti della gestione del patrimonio. Mi spiego meglio. La fondazione ha un patrimonio che varrà col calo di azioni Montepaschi intorno a 700 milioni di euro. Di questi circa 400, forse qualcosa di più, sono liquidi, quindi possono essere investiti in attività che rendono interessi. Anche se oggi, come è noto, il rendimento dei risparmi e quindi anche dei capitali investiti è molto basso, perché i tassi di interesse sono diminuiti. Supponiamo che riescano a ottenere, perché si affidano a bravi gestori, un 3% di rendimento del capitale, quindi vuol dire che su 400 milioni avrebbero a disposizione circa 12 milioni. Una parte di questi soldi servono per il funzionamento, quindi dal costo dei dipendenti alle spese di funzionamento. Si potrà parlare di 3-4 milioni. Quindi il resto, che non è molto, certamente rispetto a quanto è stato distribuito in passato, dovrà essere impiegato in modo intelligente, quindi con alcune priorità, perché non possiamo permetterci di erogazioni a pioggia che sostengono progetti che poi non sono capaci nel tempo di essere autosufficienti. Il primo mi viene in mente è la Higiana, perché la Higiana è un ente controllato dalla Fondazione, che si basa fondamentalmente sui contributi appunto della fondazione stessa, dove la fondazione chiede impieghi 1 milione se non di più all'anno. E poi ci aspettiamo che quindi si sostengano progetti che riguardano le attività culturali, la produzione culturale nel nostro territorio e in città, da cui poi deve arrivare anche un sostegno all'economia. E poi anche investimenti legati all'attivazione di nuove imprese, alla ricerca. certo non come è stata gestita la ricerca attraverso Sena Biotech. Quello è stato un progetto di eccessiva ambizione, facendo ricerca in proprio anziché aiutare le imprese che rischiavano direttamente facendo ricerca. Quindi lo schema giusto è quello di Toscana Life Science, un distretto a cui fanno il riferimento decine di aziende che hanno portato già 170 persone a lavorare qui, anche di ottima professionalità, e quello è anche un settore dove la fondazione sarà chiamata a fare e a investire. Quindi ci sono ancora molte cose che possono essere fatte, con la consapevolezza però dei limiti della quantità di risorse che la fondazione può erogare rispetto al patrimonio residuo.
Velocemente una risposta: in molti, ho visto anche su Facebook, anche sul tuo profilo, ti chiedono di mettere Viola e Profumo. Da quello però che ci hai detto, secondo te è giusto l'apprezzamento poi espresso dalla fondazione per il lavoro svolto?
Io non ho espresso apprezzamento per il lavoro svolto, anche se capisco le condizioni durissime cui hanno lavorato gli attuali vertici della banca, che hanno dovuto gestire l'incapacità e l'infedeltà di chi ha diretto la banca, diciamo, prima di loro. Certamente tre anni e mezzo sono lunghi, quindi quelli del mandato affidato al nuovo vertice, e forse il punto più carente sono difficoltà emerse nella gestione del credito e nella motivazione di dipendenti, quindi nella valorizzazione della rete. Però non bisogna cadere, per quanto tutti dicano, anche te all'inizio dell'intervista, che bisogna capire qual è la fase nuova nella quale noi stiamo vivendo, cadere nell'errore di ripetere il schema del passato, nei quali chi dirigeva la fondazione e indirettamente chi dirigeva della banca erano al servizio della politica. Quindi potevamo comandare loro chi trasferire, chi assumere, chi incaricare, dove mettere soldi, come tenere in vita le squadre sportive della città, e come sostenere ogni tipo di aspettativa anche corporativa che poi veniva fuori da questo territorio e anche fuori del territorio. Se è così, quindi dobbiamo abituarci a guardare la banca, e meglio se l'avessimo fatto prima, con rispetto per l'autonomia ma anche per le loro responsabilità, che non si chieda alla politica di assumere o licenziare chi dirige la banca, ripetendo uno schema che ci ha reso fra l'altro invisi a tutta la opinione pubblica nazionale, perché attribuiscono proprio a questa ingerenza una gran parte dei mali della banca Monte Paschi, che hanno inclinato la storia di una banca che ha secoli di attività al servizio del nostro territorio ma anche dell'intero paese. Quindi chiediamo agli azionisti, in particolare alla fondazione, che definiscano dei progetti di rilancio e scelgano gli uomini coerenti con questo progetto di rilancio, e non facciamo il toto nomi che non appassiona più nessuno, se non coloro che hanno rimpianti per la politica che aveva le mance da distribuire e gli incarichi da spartire.
Bene, cambiamo velocemente argomento, perché il sindaco ha incontrato gli abitanti di Isola d'Arbia. Da qualche tempo si parla di questo progetto di riqualificazione di quest'area con io ne ho sentite diverse: c'è centro commerciale, outlet, addirittura si dice l'IKEA avesse chiesto di poter fare il suo punto vendita anche a Siena. Quest'idea non è piaciuta alle associazioni di categoria, lo abbiamo visto, lo abbiamo letto, anche i cittadini della zona sono fortemente preoccupati. Dall'incontro che cosa è emerso, ma soprattutto quali sono le vostre reali intenzioni per quest'area?
Allora, per quanto riguarda la possibilità che l'IKEA si insediasse in Isola d'Arbia, sembra, da quanto ho sentito, che effettivamente questa intenzione ci fosse, ma questa possibilità è stata perduta perché non c'era lo strumento urbanistico adeguato ad accogliere questa intenzione. Noi abbiamo preso atto che sono cambiate le regole urbanistiche in Toscana e quindi quei capannoni abbandonati, una vera e propria bruttura, perché il degrado caratterizza una parte degli stabilimenti dove non si svolge più attività produttiva da lungo tempo, una parte di quegli immobili, anzi no, quegli immobili, quelli che non sono in uso, possono già adesso essere trasformati in superfici di vendita fino a 1500 metri quadrati. Quindi se ne possono realizzare 7-8 già adesso. Quello che noi preferiremmo invece è che ci fosse invece una pianificazione più ordinata, più razionale. Quindi abbiamo preso in esame la richiesta che arriva dai privati e sottoposta a una conferenza di pianificazione nella quale sono stati coinvolti i comuni vicini della regione. Tutti i soggetti che tranne uno, e poi il comune Monteroni, che l'ha anche detto in modo pubblico, sono contrari rispetto, cioè sono tutti favorevoli tranne il comune Monteroni rispetto a questa possibilità, che è ancora lontana da avvenire, perché noi la variante urbanistica dobbiamo ancora iniziarla ed è di competenza del Consiglio Comunale, quindi occorrerà un percorso di partecipazione pubblica al quale potranno partecipare anche le associazioni di categoria, che non sono state ancora coinvolte direttamente perché non è il momento questo nel quale bisogna ascoltare il loro parere, ma quando arriverà sicuramente avranno modo di esprimere i loro interessi e la loro visione dello sviluppo della città. L'altro grande problema è quello della viabilità, perché abbiamo sì fatto la pretella di collegamento tra la zona industriale e la zona di Renace, quindi la, diciamo, la Siena Bettoli e Toselli, però è ancora non completata la nuova Cassia, che è fondamentale per evitare che la strozzatura che c'è su quella strada all'altezza del passaggio di livello possa determinare, in caso di grande sviluppo di quell'area che noi comunque ci auspichiamo, un ingorgo sul traffico. Se dovessi, diciamo, giudicare le prospettive dal polso della regione e degli abitanti di Isola d'Arbia, quelli che, almeno quelli che erano lì, vorrebbero uno sviluppo commerciale dell'area domani mattina, perché c'era assolutamente, tra chi ha partecipato a quella riunione, una fortissima prevalenza di chi vorrebbe sviluppo economico lì in quell'area. Noi dobbiamo valutare questa possibilità nel quadro di ciò che vogliamo che Siena sia nei prossimi anni in rapporto alle zone commerciali che esistono, al centro storico, ad altre aree che potrebbero essere interessate da una domanda di spazi commerciali importante. E non è che possiamo realizzare ipermercati dappertutto, non ci sono le condizioni, e io non ho mai creduto al fatto che il benessere dipendesse dal commercio. Il commercio distribuisce la ricchezza che c'è, la ricchezza viene da altri settori, dai settori produttivi, dal terziario avanzato, da investimenti intelligenti e innovativi sul turismo, anche sulla produzione culturale. Quindi noi cercheremo di aprirci al nuovo, guardando anche a quello che è stato fatto nei territori, negli altri territori della Toscana, e anche a una riflessione su cosa è la prospettiva del commercio da qui in là. So che la Regione chiede a noi e a tutti i comuni della Toscana un atteggiamento molto prudente sull'espansione edilizia, e quindi privilegeremo assolutamente due elementi: il recupero dei volumi e il fatto che lo sviluppo urbanistico vada di pari passo con lo sviluppo con lo sviluppo viario, cioè facendo in modo quindi che ogni nuovo intervento non possa, cioè non aggravi la situazione di traffico che c'è, anzi in modo lungimirante cerchi di migliorarla. Questa è la prospettiva, e quindi certamente una soluzione programmata non è dietro l'angolo, perché i tempi saranno lunghi, mentre il rischio, o comunque la prospettiva vera, è che i proprietari di quei capannoni decidano naturalmente, perché questo la legge glielo consente, andare a realizzare in quella zona superfici di vendita importanti che non hanno più, perché la legge lo ha abolito, il limite della distanza fra un negozio e l'altro.
Un negozio e l'altro, e questo sappiamo essere un po' ovunque. Grazie Sindaco, buona giornata.
Prego.